Questa storia comincia più di un anno fa. Questa storia comincia più di un anno fa e sapete quando sapete quando pensate che siete voi i fautori, no, della vostra vita, che organizzate cose, fate cose e poi invece vi rendete conto che in realtà non è proprio così. E più di un anno fa avevamo deciso di fare qualcosa, Erika l'aveva suggerito, di fare qualcosa di speciale per mio fratello, per il suo compleanno, no? per lo zio Paolo. E non c'eravamo il suo compleanno il 9 febbraio e non c'eravamo riusciti l'anno scorso, allora abbiamo riproposto questa cosa quest'anno e abbiamo deciso di portare fuori a cena lo zio Paolo, no? Era il suo compleanno. Lo zio Paolo è sempre molto generoso, da molti di voi, forse dovrei far alzare la mano, ma non è il caso, siete stati in montagna, a Marlene, in Val d'Aosta, molti di voi sono venuti, avete potuto gioire e gustare la generosità dello zio Paolo, no? Quindi poi vabbè, ogni compleanno, ogni Natale è molto generoso con le ragazze e quindi abbiamo deciso di rendergli un pochino onore in questo modo, no? Perché è veramente una bella persona, è un bravo ragazzo. Mio fratello, ma ci siamo organizzati, gli ho detto: Paolo, scegli il tuo ristorante, dove vuoi, uno che ti piace, qualsiasi cosa, noi va bene tutto, vogliamo semplicemente onorarti per il tuo compleanno. Allora ha detto: troviamoci all'uscita di Carisio sull'autostrada, poi voi lasciate l'auto, venite nella mia, andiamo lì. E la cosa che in realtà no, siamo arrivati prima noi, 5 minuti prima, ma poi quello che abbiamo visto era una forma, no, enorme, nera, che si avvicinava, e era questo Mercedes SUV enorme. Cioè, voglio dire, meno male che c'è un gradino, perché per entrare in auto è talmente alta che non ci riescono, hanno messo un gradino apposta, per un predellino per poter salire, no? Comunque ci ha tirato su in macchina, siamo andati su verso Europa, che è non soltanto un bel posto, ma si mangia anche bene, ci sono dei ristoranti che si mangia molto bene, e così siamo arrivati a questo ristorante, no? E ci hanno accolto, ci hanno detto: dove vi volete sedere? C'è questo tavolo qua, c'è quel tavolo là, potete scegliere dove volete sedere. Allora abbiamo scelto un tavolo e poi durante la cena lì fanno la carne alla brace, no? Soprattutto è una delle specialità, no? E allora poi hanno portato questo piatto di carne sulla piastra rovente, ce l'hanno portato e hanno detto: potete scegliere, se vi piace più cotta la lasciate sulla piastra che si cuoce un po' di più, se vi piace un po' il sangue un po' rossa dentro, la prendete subito e la mangiate, avete la scelta, potete scegliere come volete mangiare la carne. E poi alla fine ovviamente il dolce, perché non bastava tutto quello che aveva mangiato, il dolce. Allora è arrivata la ragazza, ci ha sparato una lista di 10-12 dolci e noi abbiamo detto: aspetta, ripeti tutto, perché per scegliere vogliamo scegliere il dolce che ci piace, per scegliere dobbiamo capire che cosa è. Allora ci ha dato la scelta del dolce, no? E in realtà il fatto è che a noi tutti piace poter scegliere. Non so chi di voi non piace poter scegliere se andare in montagna o al mare in vacanza, o se preferite il lago come Antonio e Eva. Loro preferiscono andare al lago. A tutti noi piace scegliere i colori degli abiti, no? Se vogliamo comprare una camicia bianca o rossa o verde, un paio di pantaloni neri, ci piace scegliere e ci piace poter scegliere, avere la scelta. Potete scegliere di fare il Milan, oppure potete scegliere di rimpiangere le finali di Champions perse se fate altre squadre che non nominerò, perché non si possono dire le parolacce alla funzione. Quindi avete la scelta, potete scegliere, no, chi ti fare nel calcio o negli altri sport. Quindi quest'oggi parleremo della scelta, la scelta. Il titolo del messaggio è La Cena. Allora siamo andati a questa cena, era sabato, non ieri, ma sabato settimana scorsa, siamo andati alla cena e il primo che ci hanno portato era un piatto di cannelloni, veramente con una besciamella, era squisito, era delizioso, dei cannelloni ripieni di carne. Io lo so che vi faccio venire la coniglia in bocca, però dovete avere pazienza, sono solo le 11:30, prima di finire questo messaggio saranno circa le 13:30, 13:45, no? Quindi avete un attimo di pazienza, lasciate che sali, perché poi dopo gustate meglio, no, il pranzo. E quindi c'erano questi cannelloni, erano succulenti, erano deliziosi, erano buonissimi, ma il ripieno di carne di questi cannelloni ci ha riportato alla mente, a me e a mio fratello, quando la nonna Maria, faceva gli agnolotti in casa, gli agnolotti per Natale, no? Allora, la nonna Maria faceva la pasta, impastava la pasta, la tirava, cioè poi faceva il ripieno, e abbiamo ritrovato il sapore del ripieno degli agnolotti di quando eravamo bambini. Ci siamo guardati e abbiamo, mio fratello addirittura l'ha detto alla padrona della ristorante, ha detto: ci hai fatto tornare indietro nel tempo di 40 anni, a per 50 quasi, e comunque ci ha fatto ricordare sta cosa qua, è stato veramente, veramente bello, no? E niente, poi vabbè, si torna a casa domenica e poi lunedì si riprende a lavorare. Martedì, sapete, a volte la mente fa degli scherzi strani, no? Martedì stavo tornando dal lavoro, ero in auto e tranquillamente stavo tornando a casa e credo, non so neanche da dove è nata l'associazione di idee, però credo sia passato un grosso SUV accanto a me, no? E allora questa associazione di idee mi ha fatto tornare in mente la cena, il ricordo della cena, il ricordo del sapore, del ripieno dei cannelloni quando eravamo bambini, no? E mi ha fatto, non so, la mente fa degli scherzi strani, però la vita cristiana non è una teoria e non è neanche una filosofia, no? È nemmeno una filosofia di vita, se vogliamo. È uno stile di vita. La vita cristiana è uno stile di vita. E quindi ero lì in auto, mi viene in mente questo ricordo della cena qualche giorno prima, e mi guardo intorno e dico: quando ero bambino, cavolo, la vita non era così complicata. La vita non era così complicata, c'era l'innocenza del bambino, no? E poi magari crescendo un po', diventando un po' più grandicello, l'ignoranza del ragazzino, l'ignoranza del preadolescente, mi sono detto: cavoli, com'è più facile la vita senza Dio? Guarda tutta sta gente qua, molto pratico, pensieri, non pensate: ah, Marco predica, non ha questi, no, anche Marco questi pensieri, tutti abbiamo, no? È più facile la vita senza Dio. Guarda tutta questa gente qua, non ha preoccupazione di sforzarsi ogni giorno di vivere da discepolo, non ha questo pensiero di vivere, di essere giusto davanti a Dio. Quanto è più facile, quanto è più semplice la vita non pensando a Dio, no? Quanti soldi in più avremmo se non dessimo la colletta per il sostentamento della Chiesa tutti i mesi? Quanti soldi in più avremmo se non dessimo la colletta per i bisognosi ogni domenica? No? E questi pensieri che vengono. Però al tempo stesso, subito, viene anche la consapevolezza, no? La consapevolezza che l'innocenza del bambino, ormai ho 54 anni, non sono più un bambino, questa innocenza non c'è tanto più, e l'ignoranza, soprattutto l'ignoranza del ragazzino, non c'è più, perché conosco le scritture, perché ho letto la Bibbia. E quindi l'innocenza e l'ignoranza non sono più un'opzione. Non sono più un'opzione, non sono più una scelta, e quindi non sono neanche più una scusa. E mi è venuto in mente, no, questa scrittura, forse adesso vediamo qui dietro di me, Luca 19:10. mi è venuto in mente questo passo. Perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Ora lo so, c'è questa conoscenza. E con la conoscenza viene anche una coscienza. Io so che Gesù è venuto a cercare e salvare me. Io so che quello che era perduto ero io. E quindi Dio mi chiederà conto, no, delle mie scelte, mi chiederà conto di quello che ho voluto fare, di quello che ho scelto, mi chiederà conto non tanto di quanto ho dato magari alla colletta, ma di quanto ho trattenuto piuttosto alla colletta. Mi chiederà conto, no, delle mie scelte, mi chiederà conto della mia vita. Così ho cominciato questa riflessione, no? Guardandomi intorno, tornando a casa dal lavoro, no, quanto è più facile non vivere da discepolo da Gesù, quanto è più facile lasciar stare. Però subito mi sono venute in mente le scritture che invece mi fortificano, che consolidano la mia scelta di 25 passi anni fa, che mi danno incoraggiamento, che mi danno visione. Sapete, quando ho conosciuto per la prima volta Gesù in una maniera personale, in una maniera diretta, quando ho cominciato a leggere la Bibbia, una delle prime scritture che ho letto e che mi hanno toccato veramente il cuore è Salmo 4, 8. Nella versione che ho letto all'epoca, quasi 30 anni fa, dice: in pace mi corico e subito mi addormento, perché solo tu, Signore, in pace mi fai riposare. E sono 30 anni che ce l'ho in testa, 30 anni che mi conforta, 30 anni che mi dà pace, che mi dà forza, che mi dà visione. Perché? Perché io ero un'anima irrequieta, ma non me ne rendevo conto. Io ero un ragazzo che non aveva pace. E credo di averlo raccontato forse una volta, forse tanto tempo fa, ma io non riuscivo mai ad addormentarmi una sera, mai. È per questo che veramente parla il mio cuore, non riuscivo mai ad addormentarmi, e questo è andato avanti per tutto il periodo di cui ho memoria, cioè da quando avevo forse 7-8 anni fino a 25 anni, quando ho letto questo passo qua per la prima volta. Io non riuscivo mai a dormire, non riuscivo mai a addormentarmi, mi facevo tutti questi film nella testa in cui ero l'eroe, ero il guerriero, no, senza macchia, che vinceva tutte le battaglie, ero il soldato della guerra, della seconda guerra mondiale, ero il cavaliere templare, ero il grande Latin Lover, ero tutto. Ogni sera era una cosa diversa, perché ero irrequieto, non avevo pace, non riuscivo a dormire, perché c'era qualcosa dentro di me che me lo impediva e non sapevo che cosa fosse. Eppure ora so che quel qualcosa che non c'era era la pace. La pace di essere in una relazione con Dio, in una relazione in cui in pace mi corico e subito mi addormento, perché tu solo, Signore, in pace mi fai. Questa relazione con Dio, questa vicinanza, questa presenza di Dio nella mia vita, che ha messo la pace nella mia vita. Poi ci sono altre scritture che mi sono venute in mente, no? Subito una che mi piace tanto e che mi stuzzica anche un po' nel mio orgoglio, è Proverbi 24:10, che dice: se ti scoraggi nel giorno dell'avversità, la tua forza è poca. No, io sono morto. Non voglio che mi si dica la tua forza è poca. Io ho amor proprio, io voglio essere a volte anche troppo in controllo della situazione, no? Ma mi piace che Dio mi stuzzichi un po', mi dice: se ti scoraggi nel giorno dell'avversità, la tua forza è poca, datti una mossa. Perché? Perché poi c'è il Proverbio 14:32. Proverbio 14:32, che anche questo sempre risuona nella mia mente, e dice: l'empio è travolto dalla sua sventura, ma il giusto spera anche nella morte. L'empio è travolto dalla sua sventura, ma il giusto quello che ha una relazione con Dio, quello che cerca Dio nella sua vita, la presenza del Signore, spera anche nella morte. Spera anche nella morte. Cosa c'è di più grave, di più definitivo, di più finale, di più avverso che la morte alla nostra vita? Niente, la morte, ma il giusto spera anche nella morte. Poi ovviamente Giovanni 8, 30, 32, forse vi ricordate questo passo, Gesù parla a quelli che hanno creduto, hanno deciso di seguirlo, dice: se perseverate nella mia parola, perseverate nella mia parola, siete veramente i miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà vivere. Queste sono scritture che sono nella mia mente, sono nel mio cuore, sono le mie labbra, perché fanno quello che è la mia vita da discepolo, quello che come dire, danno consistenza, danno solidità al terreno sul quale cammino il mio cammino con Dio. Un giorno ho scelto di dire a Gesù il Signore della mia vita. E molti di noi qui in sala l'hanno fatto, e spero che chi ancora non l'ha fatto voglia decidere di farlo il più presto. Perché Gesù, Signore della nostra vita, significa che, sì è vero, dobbiamo lasciare andare il controllo, ma il controllo della nostra vita sarà in mani veramente molto più capaci, più potenti e più sicure. E un giorno ho scelto di dire Gesù è Signore della mia vita, no? E come vi dico, le cose magari voi pensate di organizzarle, di farle voi, invece non è così, perché sabato siamo andati alla cena, martedì mi sono venuti questi pensieri, questa riflessione, ma lunedì sera Sky trasmetteva un film che vi incoraggio, se non l'avete ancora visto, a vedere. Si chiama La battaglia di Hassel Ridge ed è la storia di quest'uomo, di questo soldato, veramente una storia fantastica, che ha vissuto la sua vita per quello in cui credeva, e quello in cui lui credeva era la parola di Dio, la parola di Dio che diceva: non ucciderai, non utilizzerai le armi, non toccherai neanche un'arma per fare del male agli altri, no? Quando c'è la conoscenza viene anche una coscienza. E quest'uomo, è una storia vera, quest'uomo ha dovuto subire i soprusi, le angherie, sapete com'è nell'esercito, ma nel mondo, al lavoro, nella vita è così. Quando uno vuole vivere veramente per quello in cui crede, spesso è denigrato, spesso è rifiutato, spesso è allontanato anche dai suoi propri familiari a volte, no? E questo ragazzo che aveva 19 anni, mi sembra, ha dovuto subire i soprusi, le angherie dei suoi commilitoni, ma c'è un momento nel film in cui veramente si vede la profondità della cosa, no? Lui si rifiuta di prendere il fucile, di fare gli addestramenti, di sparare, eccetera, lo mettono sotto corte marziale, cercano di convincerlo in tutti i modi, fanno arrivare la fidanzata, che poi sposa dopo, da lì a poco, la fidanzata, e la fidanzata gli dice: ma prendi sto fucile, sventolalo un po' in giro, falli contenti, dagli qualcosa, che così almeno non passi i prossimi 30 anni in una prigione militare. Cosa farò io senza di te? E lui dice: vedi, se io lo facessi, che uomo sarei? Come potrei presentarmi davanti a te? Come potrei essere per te, mia moglie, il marito che voglio essere e che ho promesso a Dio di essere, mantenendo i miei valori, mantenendo quello che è il fondamento della mia vita? E neanche di fronte a 30 anni di prigione, neanche di fronte alla prospettiva della moglie che lo incita, gli dice: dai, lasci andare, fai un compromesso, vai. Lui dice: no. E poi io credo Dio agisce nella sua vita attraverso le circostanze, la corte marziale, il generale a Washington, eccetera, eccetera. Vedrete il film, e lui gli viene concesso di fare, perché era quello che voleva fare il medico nell'esercito, medico di combattimento guerra, e viene concesso di farlo, viene concesso di farlo, e va in guerra senza armi, senza armi. La storia è fantastica perché c'è una battaglia, la battaglia di Axel Ridge, che è una battaglia cruenta, decine, centinaia, non so se migliaia, ma probabilmente di morti, e lui riesce a rimane da solo dietro le linee nemiche e riesce a salvare 75 suoi compagni d'arme feriti, che sarebbero stati uccisi. Addirittura salva un giapponese in una maniera anche un po' buffa, un po' divertente. Ma quando viviamo per Dio, Dio onora le nostre scelte, Dio onora gli sforzi che facciamo, Dio onora il nostro cuore e la nostra decisione forte, volitiva, sicura di voler vivere per Lui. E non solo lo ha onorato, gli ha dato una grande benedizione. Questo uomo che è morto qualche anno fa è un eroe nazionale degli Stati Uniti, ma a parte quello che è, vale quello che vale, ha potuto lasciare il segno nella vita di tanti per Dio. E quindi è fantastico pensare a queste scritture, no? E mi viene in mente Filippesi 4:13, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Filippesi 4:13, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Mi sono chiesto, cos'è che mi fortifica? Mangiare bene, mangiare buono, mangiare tanto, mi fortifica. Chi di voi mi conosce un po' bene sa che mi piace guardare un Gambero Rosso, le cose di Giorgione, altri cuochi, insomma, e poi mi diletto a far da mangiare. Ieri ho passato la giornata in cucina, oggi a pranzo avremo la famiglia Voltorina, abbiamo preparato delle cose, ho fatto la pasta all'uovo in casa ieri sera, insomma, Fabio, ormai sei passato, adesso c'è la nuova generazione, sono io che sto superando, Sao, di non ridere perché tu sai fare solo il cappuccino, e io sono più bravo. Ma mangiare mi fortifica, il cibo mi fortifica, e quindi cosa faccio? Vado al cibo, mangio. Il sonno mi fortifica, quindi dormo. E magari alcuni dormono un po' poco, dormiamo perché il sonno ci fortifica. L'esercizio, lo sport ci fortifica, ci fa sentire in forma, ci dà energia, ci fortifica. Quindi cosa facciamo? Andiamo a fare sport, facciamo esercizio. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Chi mi fortifica? Colui. Allora vado a colui, la mia relazione con Dio. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, vado a colui perché mi fortifica la mia relazione con Dio. Ieri sono andato al Bancomat, c'era, sono due sportelli, Bancomat 1 era fuori servizio, quindi c'era la coda, dovevo aspettare quattro persone davanti a me, e sono messo lì, stavo pregando, ho pregato. Qual è il nostro atteggiamento, no? La coda alla posta, aspetta, metto la musica nelle orecchie, ascolto la musica, oppure è un'opportunità per pregare, è un'opportunità per essere in presenza di Dio, è un'opportunità per portare i nostri fratelli, le nostre sorelle, i nostri bisogni a Dio, perché io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, e ogni volta che ho l'occasione di andare a colui sarà fortificato, anche quando c'è la coda imposta e magari sono un po' di fretta e non ho tempo da perdere, ma è un'occasione, è un'opportunità che posso scegliere. Poi penso alla promessa in 2 Corinzi 9:8. Leggiamola insieme questa promessa qui. 2 Corinzi, capitolo 9, al versetto 8. La parola di Dio dice: Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia, affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quello che vi è necessario, abbondiate per ogni opera buona. Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia, affinché, avendo sempre, in ogni cosa, tutto quel che vi è necessario, abbondiate per ogni opera buona. Allora, mi chiedo, Chi è così potente se non Dio?
Il capo al lavoro?
Non credo.
Gli amici? Vostra mamma, vostro papà sono così potenti da darvi sempre in ogni cosa tutto quello che vi è necessario?
No, non credo.
I politici?
Adesso lo dicono tutti, no? Perché domenica prossima, no?
Ah, vota me e io ti darò sempre, in ogni cosa, tutto quanto è necessario. No, vota me perché io ti darò sempre, in ogni cosa, tutto quanto è necessario.
Uguale, tutti uguali, no? Chi votare? Bella domanda. Dobbiamo comunque fare il nostro dovere civico. Ma sicuramente non sono i politici che ci daranno sempre in ogni cosa tutto quanto è necessario. La vostra banca, alzi la mano chi la cui banca dà sempre in ogni cosa tutto quanto è necessario. Oh, non c'è neanche una mano, come mai? Non lo so. Neanche vostro marito, neanche vostra moglie nel matrimonio cristiano vi potrà dare sempre, in ogni cosa, tutto quanto è necessario. Neanche vostro marito o vostra moglie nel matrimonio cristiano. Eppure non è una scusa, è una responsabilità che avete i mariti di fare in modo che le vostre mogli almeno si sentano fare tutto quello che potete, perché loro almeno si sentano, no, che in ogni cosa date sempre tutto quello che è loro necessario. E forse è una buona domanda da fare alle vostre mogli: mogliettina cara, ma tu ti senti, ti faccio sentire che in ogni cosa ti do sempre tutto quanto il necessario? Vedo tanti gite, si guardano, sorridono. A me è un bel argomento di discussione per questa sera, ma per tutti quanti, per tutte le coppie. Ma attenzione, non è soltanto per i mariti, anche per le mogli, e anche per le mogli. Mogli, date sempre, lo dico sì, date sempre a vostro marito tutto quanto è necessario nella vostra relazione di coppia. Cosa scegliete di dare al vostro coniuge? Ci piace poter scegliere. Dio ci ha dato la capacità e la possibilità di scegliere, la scelta. Cosa scegliete di dare al vostro coniuge fisicamente, materialmente, spiritualmente e emotivamente, ma nei due sensi. È una responsabilità reciproca che abbiamo. E con il dono della scelta dobbiamo renderci conto che viene anche la responsabilità della scelta, uno, e due, le conseguenze della scelta. E se da una parte mi rendo conto che il dono della scelta mi viene da Dio, è Dio che mi dà il dono della scelta, dall'altra parte mi rendo conto e mi devo rendere conto che la decisione è mia. Non so se ve ne siete resi conto, ma voi siete padroni del vostro destino. Ognuno di voi è padrone del proprio destino. Io sono padrone del mio destino perché io decido se seguire Gesù o no. Io decido se avere relazioni mondane, umane o spirituali. E quindi ognuno di noi è padrone del proprio destino, e se il dono della scelta ci viene da Dio, la decisione è nostra. E ho pensato ad alcuni esempi che sono nelle scritture per farvi vedere che comunque la vita cristiana è una vita pratica, non è una filosofia, non è una teoria. E quindi possiamo vedere fin dall'inizio, in Genesi 3:6, la donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei, e lui ne mangiò. Questa forse è la prima grande scelta, no? Quella da cui poi ha seguito tutto un mondo di cose pratiche, spirituali, emotive, che possiamo vedere nella nostra vita ancora oggi, oltre 2000 anni dopo. E Giosuè, al capitolo 24:15, sapete, Giosuè è stato scelto da Dio per essere successore di Mosè, che Mosè non ha potuto attraversare il Giordano per arrivare nella terra promessa, lo ha fatto Giosuè. E Giosuè, all'inizio del libro di Giosuè, leggete una promessa fantastica al capitolo 1, versetto 9, dice: non ti ho detto io, forse, Dio che parla a Giosuè, di fortificarti, perché io sarò con te ovunque tu andrai, e qualsiasi cosa tu farai avrai successo. Io penso che Giosuè, forte di questa promessa, che ha vissuto sulla sua pelle per tutta la sua vita, al capitolo 24, versetto 15, chiama tutto il popolo di Israele a prendere una scelta, a dire: scegliete chi volete servire, e dice: quanto a me e alla mia casa, noi serviremo il Signore. Giobbe 1:21, la famosa frase che conosciamo tutti, la conoscono anche quelli che non credono, perché è di una tale potenza, di una tale profondità, di una tale forza: il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Che scelta difficile! Se non conoscete la storia di Giobbe, andate a leggere i primi due capitoli, e poi, se avete voglia e tempo, tutto il libro, vedete, arrivate fino alla conclusione. Ma guardate la vita di Giobbe, non era una filosofia, era una cosa vera, pratica, reale. Tutto gli è venuto a mancare, tutto: la vita dei figli, i soldi, le proprietà, la casa, tutto. L'unica cosa che gli è rimasta è la moglie, che tra l'altro lo critica, e la sua fede in Dio. E lui dice: il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Daniele, questa storia ispirante di quest'uomo di Dio, era un ragazzino, aveva forse l'età di Arthur, non lo so, era giovane. Dice al capitolo 1, versetto 8, Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva. Ha preso in cuor suo la decisione di non vivere come vivono nel mondo. Ha fatto una scelta. Giona, capitolo 1, versetto 3, ma Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Giona ha scelto di allontanarsi da Dio. Poi conosciamo la storia, se non la conoscete potete andare a leggere pure quella, non abbiamo tempo di esplorarla. Ma Dio aveva chiamato Giona a un compito da svolgere nel nome del Signore. E cosa fa Giona? Si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Luca 23, dal versetto 39 in avanti, i due ladroni accanto a Gesù sulla croce, la scelta, vediamo la scelta davanti alla croce di Gesù. Le persone possono scegliere di ignorarlo, insultarlo, oppure di supplicarlo, come hanno fatto i due ladroni. Marco, capitolo 15, versetto 15, Pilato, famoso, no? Igienista, volendo soddisfare la folla, liberò loro Barabba e il Signore Gesù dopo averlo flagellato perché fosse crocifisso. Ha fatto una scelta, ha voluto soddisfare la folla e non vivere secondo la verità. Ha voluto soddisfare la folla. E poi Gesù stesso, al capitolo 26 di Matteo, e al versetto 39, capitolo 26, versetto 39, Gesù dice: Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come io voglio, ma come tu vuoi. E Gesù, vediamo qui che ci dà l'esempio di mettere da parte se stesso, la propria volontà, per fare la volontà di Dio. Gesù ha fatto una scelta consapevole, e in Ebrei capitolo 12, versetto 1 e 2 vediamo che ha fatto questa scelta consapevole delle sofferenze, dell'angoscia, del dolore che avrebbe affrontato, ma guardando oltre, vedendo la gioia che gli era riservata. Durante la settimana prima della cena ho passato tempo con Claudio. Santo tempo con Claudio è fantastico, passare tempo con Claudio, a noi piace passare tempo insieme perché c'è una bella camminata, magari andiamo a prenderci un caffè, parliamo della nostra vita, parliamo di noi, parliamo della nostra famiglia, i bambini, eccetera, e Claudio è sempre aperto, sempre incoraggiante, ci si incoraggia insieme, è veramente, veramente bello essere insieme. Noi parlavamo proprio di queste cose qua, ma com'è difficile. Bisogna sempre fare qualcosa, c'è sempre qualcosa da dare, c'è sempre qualcosa da imparare con i bambini, stiamo parlando in particolare dei bambini, ma anche di altre cose. E ho detto, sì, non è mai finita. Ma sai una cosa, Claudio? Neanche per Gesù non è mai finita. Perché noi pensiamo che magari per Gesù è tutto finito sulla croce, in un certo senso, sì, è compiuto il sacrificio finale, e per antonomasia è compiuto, il lavoro è fatto, ma la prima lettera di Giovanni ci insegna che il sangue di Gesù continuamente ci purifica. La scelta di Gesù a Getsemani è una scelta, sì, definitiva, ma che va avanti nel tempo. E il sangue di Gesù versato sulla croce continuamente ci purifica, perché continuamente abbiamo bisogno del suo amore, della sua grazia, del suo perdono, della sua presenza, perché sbagliamo, perché siamo esseri umani, quindi fallibili, pecchiamo, ci allontaniamo, ci distraiamo, abbiamo bisogno gli uni degli altri, a volte ci dimentichiamo di cercare l'aiuto e la presenza gli uni degli altri, a volte ci dimentichiamo un po' della scelta che abbiamo fatto quando abbiamo detto Gesù è Signore, ma il sangue di Gesù ci purifica continuamente. E penso a quest'altra scrittura che ora vediamo qua in Galati 2, al capitolo 2, al versetto 20. È una scrittura che, come vi ho già detto tante volte, probabilmente è quella che mi sfida più di tutte nella parola di Dio, perché dice una cosa forte. Dice, possiamo fare un po' più grossa? Si vede? Forse, va bene. Sono stato crocifisso con Cristo. Già qua ci possiamo fermare. Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne non la vivo più. La vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e mi ha dato, e ha dato se stesso per me. Non sono più io che vivo, Cristo vive in me. Questo è essenzialmente dire Gesù è Signore della mia vita, equivale a dire Gesù è Signore della mia vita. Ed è una scrittura fantastica, una scrittura che però mi sfida, mi mette in gioco personalmente giorno dopo giorno e mi fa riflettere. Mi parla di una scelta: sono io che vivo o è Cristo che vive in me? Sono io che vivo o è Cristo che vive in me? Non siamo più noi che viviamo, Cristo vive in noi. Dobbiamo forse chiederci, no? Se questa è un'area in cui c'è bisogno di metanoia. Abbiamo parlato parecchio di metanoia, di questo cambiamento di atteggiamento, di questo avere la mente di Cristo, ne abbiamo parlato in queste settimane passate. Forse qui c'è bisogno di metanoia nel nostro cuore, nella nostra vita, nel nostro cammino con Dio. Come scegliamo di vivere le nostre giornate? Come scegliamo di vivere le nostre giornate? Come scegliamo di trascorrere, di impegnare le nostre serate? Siamo chiusi in casa? Siamo concentrati su noi stessi? Stiamo studiando la Bibbia con qualcuno? Cercando qualcuno con cui studiare la Bibbia? Stiamo vivendo per gli altri? O stiamo vivendo per noi stessi? Cristo vive in noi, o io, noi viviamo in noi? Vi ho condiviso di quello studio breve che ho fatto su YouVersion qualche settimana fa, e era una domanda molto semplice: qual è la prima cosa che fai quando ti alzi al mattino? Vi avevo condiviso che lo studio incoraggiava ad avere un pensiero per Dio, e quanto invece non era così, perché
con la, ognuno la propria routine, no? E ci si perde facilmente, ma con la conoscenza viene una coscienza, ho preso un impegno, non posso far finta di non sapere. Allora non dico che tutti i giorni è perfetto, ma mi impegno, mi sforzo, e la prima cosa che faccio quando mi sveglio è grazie a Dio per questa giornata, oppure benedetto sia il tuo nome Dio, oppure benedici questa giornata Signore, oppure ancora, no, nella mia ricerca di santità, vi ho condiviso anche questo qualche tempo fa, di cercare di sforzarmi di essere santo davanti a Dio, Filippesi 4:8. Quindi fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. E me la sono studiata, la sono imparata a memoria, e me la ripeto quando mi alzo al mattino, mi sveglio, perché voglio che il mio primo pensiero sia per Dio, voglio che Dio cambi la mia vita, voglio che la sua parola mi trasformi fin dal mattino. E poi è una scrittura utile che mi ripeto quando durante la giornata sono davanti alla scelta oppure davanti alla tentazione. E questo mi aiuta a dare consistenza alla mia santità, o meglio alla mia ricerca di santità davanti a Dio. Tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste. Ai ai ai, se sto per fare qualcosa che non rende l'onore a Dio, e penso questo, ripeto questa scrittura, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, no, mi fermo. Le cose di buona fama, le cose in cui qualche virtù e qualche lode, sto lodando Dio, sto mostrando la virtù, se faccio questo, se penso quello, se dico quell'altro, e mi cambia da dentro. Allora lo sforzo diventa qualcosa di pratico, di tutti i giorni, di una vita vissuta con Dio e per Dio, un cammino con Gesù. E per concludere questa settimana, un fratello caro mi ha condiviso l'altro giorno una scrittura, possiamo vedere anche questa, leggerla insieme. Si trova in Primo Corinzi al capitolo 15, Primo Corinzi al capitolo 15, versetti 57 e 58. Ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Sono grato a questo fratello che mi ha condiviso una scrittura, ha detto, è una di quelle che mi piace di più perché mi incoraggia, mi dà visione, mi dà forza, ma per forza ci dà forza, perché abbiamo già la vittoria. Fratelli miei carissimi, scegliete di stare saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, perché la nostra fatica non è vana. Sì, è vero, ci sono dei momenti di avversità, sì, ci sono delle cose difficili, ci sono delle scelte da fare, a volte non è facile, ma con Dio abbiamo già la vittoria. In Gesù Cristo già abbiamo la vittoria, questa è la promessa della parola di Dio, ed è la parola di Dio, non è qualcuno che passa per la strada o Marco che ve lo dice, è la parola di Dio. Scegliamo di dare gloria a Dio con la nostra vita. Amen.
Amen.